Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 30ª e ultima puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. E oggi è l'ultima puntata della terza stagione di Mantova Eyes. Come sempre, con la chiusura del mese di maggio si chiude anche la nostra trasmissione, seconda di due puntate dedicate al Festival 10x10 che si terrà a Gonzaga l'ultimo weekend di giugno, e con Alessandro Malavasi, con cui avevamo parlato, uno degli organizzatori con cui avevamo parlato martedì scorso, è stato molto contento della puntata andata in onda la settimana scorsa, e però ci ha ricordato una cosa che non avevamo detto. Allora ne approfittiamo per parlare di un evento che ci sarà sabato sera, la proiezione del film Montedoro di Antonello Faretta. È un film in cui una donna americana di mezza età scopre inaspettatamente le sue vere origini solo dopo la morte dei genitori. Profondamente scossa, in preda ad una vera e propria crisi di identità, e decide quindi di mettersi in viaggio sperando di poter riabbracciare la madre naturale mai conosciuta. Quindi insomma, poi non sveliamo la trama del il film, perché vogliamo che siate tutti presenti a questo festival che inaugurerà venerdì sera e poi sabato e domenica, ripeto, l'ultimo weekend di giugno. E prima di fare una breve pausa vi ricordo qualche coordinata per restare in contatto con noi anche durante l'estate, perché il gruppo Facebook di Mantova Eyes sarà sempre attivo e vi segnaleremo articoli interessanti ed eventi importanti. E per proporre qualche collaborazione per la prossima stagione, se volete proporre dei temi, dei fotografi che vi sono particolarmente cari, non esitate a scriverci a mantovaeyes@gmail.com. Vi ricordo poi che il programma di Frammenti di Fotografia in collaborazione con Mantova Eyes va avanti, e venerdì 16 giugno ci sarà questo importante incontro con Franco Piavoli, e poi ci sono delle novità che annunceremo a breve anche per il mese di luglio, in attesa ovviamente dell'importantissimo appuntamento che sarà il mese di ottobre e novembre, dei 5 incontri di fotografia, ma poi ci sarà tempo di parlarne quando ricomincerà Mantova Eyes a ottobre. Adesso facciamo una brevissima pausa e ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes per parlare del Festival di Fotografia Contemporanea di Gonzaga. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Chiara Arturo che presenterà a Gonzaga il suo lavoro Insula. Ciao Chiara.
Ciao Marco.
Allora, innanzitutto Insula, partiamo da questo lavoro, è un viaggio diciamo per la documentazione dell'isola di Ischia, però allo stesso tempo è un viaggio dentro te stessa.
Sì, esatto. In realtà io Ischia non la nomino quasi mai quando parlo di questo lavoro, perché è il punto di partenza, in quanto sono nata a Ischia, ho vissuto a Ischia, però è un lavoro su un'idea di isola che sto ricostruendo ed è legata anche ai luoghi che visito e al mio ritrovare la mia isola anche in altri posti, quindi non necessariamente legato a delle coordinate geografiche, ma più radicato a un lavoro radicato a un immaginario, no? Sull'isola, sul Mediterraneo.
Certo. E allora volevo chiederti come è nato l'idea di partire da un luogo in cui tu sei nata per poi realizzare un viaggio dentro di te, ma attraverso i paesaggi. È una cosa molto interessante. Normalmente uno pensa che con il paesaggio si documenta appunto il mondo che sta intorno a noi, ma invece, ad esempio, Germano Celante dice che la fotografia è far vedere se stessi attraverso il mondo che abbiamo intorno. Questo nel tuo caso è molto vero, quindi, cioè, tu usi il paesaggio che abbiamo intorno per parlare di te.
Sì, i miei lavori sono molto autobiografici, diciamo questo viene da un'impostazione metodologica che ho acquisito dal mio maestro, che è Antonio Biasucci. È qualcosa che ho sempre avuto dentro, nel senso che io ho sempre usato la fotografia anche quando non lo facevo a livello professionale, per parlare essenzialmente di me, per dire cose che magari a parole risultavano più difficili da descrivere. E quindi nasce, sì, nasce, diciamo, ogni mio lavoro nasce da un'esigenza interiore. E questo in particolare è legato all'isola, in quanto io mi sento 100% isolana, nel senso che mi sento cresciuta su uno scoglio in mezzo al mare, cioè sento che la mia casa è in mezzo al mare, ma l'isola comunque è un luogo che, come anche c'è scritto nel testo del festival, no? ha sempre una dualità in sé, perché c'è sempre l'idea di isola come fuga, l'idea di isola come salvezza. Nel mio caso, io essendo cresciuta su un'isola portata, c'era anche, insomma, il dualismo meraviglia, impetudine, perché, certo, insomma, tu vivi in un luogo in cui meraviglioso, ma che da un momento all'altro, essendo l'isola, Ischia fa parte di una camera magmatica, no? Che è quella di tutti i campi flegrei, quindi da un momento all'altro questo luogo meraviglioso, paradisiaco, stupendo, potrebbe insomma esplodere, potrebbe, quindi c'è questo, sempre questo forte dualismo, ed è la cosa che sto cercando di raccontare in questo lavoro, che non è chiuso al momento, ma un lavoro che credo continuerò ancora a lungo. L'ho iniziato nel 2014, quindi sono circa 3 anni che cerco quest'isola. Sono arrivata adesso a un punto, insomma, vediamo poi come.
A volte bisogna anche tracciare un punto. Tra l'altro, mi dicevi, lo dico per i nostri ascoltatori, che essendoti poi trasferita al nord nell'ultimo anno, hai percepito a tal punto la lontananza da questo tuo luogo di nascita che ti sono venute in mente molte altre idee per continuarlo, questo progetto. Quindi a maggior ragione è in corso, insomma. Adesso non entriamo poi nel merito delle idee, esatto, perché ovviamente bisogna tenersele per sé, e poi parleranno le fotografie, insomma.
Sì, sicuramente la distanza è la cosa migliore per focalizzare sulle cose, nel senso che quando sei dentro alle situazioni, ai luoghi, è difficile che tu riesca a vederle bene o come vorresti. Quindi paradossalmente questo mio allontanarmi è servito per dare prima di tutto una prima chiusura a questo lavoro, che comunque durava già da un po',
certo,
e poi per, insomma, capire anche molto bene qual è il mio rapporto con l'isola, con l'elemento isolato, con, insomma, anche con l'acqua, soprattutto perché io sono molto legata all'acqua, al tema dell'acqua, al tema del mare, e quindi sì, sicuramente questa distanza mi è servita a progettare un bel po' di cose per i prossimi mesi, che spero, insomma.
Ecco, hai parlato nella tua presentazione anche di Biasucci, lo hai definito il tuo maestro, e nel merito mi raccontavi che tu hai fatto addirittura questa esperienza biennale al suo fianco. Come è stata poi questa che ti ha dato la spinta per poi produrre i tuoi lavori più importanti, immagino?
Sì, esatto. Io ho partecipato alla prima edizione del laboratorio regolare di Antonio Biasucci, che è una masterclass biennale focalizzata sulla ricerca personale e la fotografia d'autore. All'interno di questa masterclass, diciamo, Biasucci non dà un'impronta stilistica, ma un metodo, che è quello di questa ricerca interiore ossessiva, che proprio sul punto di sembrare finita, in realtà lui si inizia, no? Quando un lavoro credi di averlo finito, non sai, non ho più niente da dire su questo tema, in realtà è lì che inizia il lavoro ed effettivamente devo dire che da quando applico questo metodo riesco a dire molto meglio le cose. Lab è una, diciamo, un'esperienza stupenda, tra l'altro è tutto, cioè io lo, non ha nessun costo per chi lo frequenta. Adesso si sta concludendo la seconda edizione, tra l'altro che sarà in mostra dall'inizio di giugno a Napoli.
Ah, bene.
Sì, sono, cioè, sicuramente tutto quello che produco ora viene dall'esperienza del laboratorio. Infatti fondamentalmente tutto quello che ho fatto prima del 2012 mi è servito a capire in che direzione puoi andare con i lavori a cui sto lavorando adesso.
Certo, e un'altra cosa molto interessante di cui abbiamo parlato mentre preparavamo l'intervista era legata al fatto che molti spesso ritengono il fatto di non essere professionisti un ostacolo per la produzione di lavori di ricerca personale. In realtà tu mi dicevi sei completamente dell'idea opposta, tu ritieni quasi che sia il professionismo sia quasi un impedimento per la ricerca.
Sì, io ho lavorato come, diciamo, come fotografa professionista, esclusivamente come fotografa, e ho capito in quel momento che se io avessi lavorato esclusivamente come fotografa mi sarei in certo senso mangiata tutto il campo su cui potevano nascere dei lavori di ricerca personale, perché almeno per la mia esperienza lavorare per la fotografia commerciale è come se svilisse quello che è poi il mio strumento di indagine interiore, per cui insomma, poi, insomma, negli anni ho cercato di spostarmi più sul campo della comunicazione. Quest'anno ho insegnato arte alle medie, insomma, di fare anche altri lavori che fossero degli stimoli magari per, insomma, per dei progetti, anziché un modo per impoverirmi un po', nel senso che poi la fotografia commerciale è come se, cioè, tu comunque non sempre puoi avere la tua visione, certo, personale quando, certo, fai un lavoro commerciale, per cui per me almeno non è del tutto soddisfacente, almeno non lo è fare solo quello, cioè, certo, mi piace alternare molte cose in modo da non stancarmi, non annoiarmi e comunque avere sempre nuovi input, nuove cose a cui pensare.
Grazie mille Chiara per essere stata con noi.
Grazie a te e ci vediamo a Gonzaga.
Benissimo. Bentornati a Mantovice, siamo in linea con Serena Marchioni di Iconemi, che sarà presente al Festival di Fotografia di Gonzaga. Buonasera Serena.
Buonasera Marco.
Allora, intanto partiamo da che cos'è Iconemi, una delle realtà più interessanti del panorama italiano dal punto di vista della fotografia. Puoi spiegarci come nasce, come è nata l'idea e di che cosa vi occupate? Siete tu e Daniele Cincerpini, giusto?
Sì, i fondatori di Iconemi siamo io e Daniele. Iconemi nasce 2 anni fa, quindi è un'associazione culturale giovanissima, con sede appunto nelle Marche, a San Benedetto del Tronto, e è un centro indipendente per la fotografia, il cui obiettivo è creare dei progetti autocommissionati, autoprodotti, di indagine di paesaggio e di territorio. E i progetti che di solito realizziamo sono o intendono essere multidisciplinari. Per ora ne abbiamo realizzati 2.
Esatto, uno di questi sarà quello di cui parlerete a Gonzaga ed è dedicato proprio a un laboratorio sulla zona del Delta del Po.
Sì, Arcipelago è un progetto che ci vede impegnati già da novembre 2016 e ci vedrà impegnati fino all'inverno 2017 quando si concluderà. Diciamo che è finita la prima fase, quella squisitamente fotografica, in cui 20 fotografi si sono avvicendati lungo il Delta del Po, quindi da Adria alla foce estrema del fiume, in 6 mesi di scatti fotografici. E Arcipelago tradisce un po' quello che è l'obiettivo di questa indagine fotografica, cioè quello di unire 20 sguardi diversi di 20 fotografi diversi, perché sono 20 che vengono da tutta Italia e che partecipano a questo progetto, per raccontare in maniera onesta e multiforme quella che è la realtà paesaggistica e non solo del Delta.
Ecco, molto interessante. Dicevamo, non è il primo progetto di Conemi, ce n'è un altro altrettanto interessante che sta offrendo ancora oggi spunti possibili, che è Fondovalle.
Sì, Fondovalle nasce come primo progetto sotto la cura di Conemi e nasce appunto tra il 2015 e il 2016 lungo la nostra valle, che è la Valle del Tronto, e ci siamo occupati appunto di incamminarci spesso a piedi nell'entroterra marchigiano, privilegiando uno sguardo su quella che è l'area più densamente abitata, lontana dai centri storici, che è appunto il Fondovalle. È un progetto che ha visto coinvolti 10 fotografi, 3 amministrazioni locali, si è concluso con 3 mostre e una pubblicazione indipendente, ma continua a dare i suoi frutti, perché dalle relazioni nate a Fondovalle si è creato un progetto che si chiama Via Salaria, che è un progetto che questa volta non è solo squisitamente fotografico, ma è urbanistico. Infatti 2 urbanisti del Politecnico di Torino stanno coordinando un workshop per urbanisti, architetti e geografi che si terrà appunto lungo tutta la Via Salaria. Questo gruppo di 20 tecnici appunto della città partirà ad agosto, a metà agosto, il 16, da San Benedetto del Tronto, noi siamo la prima tappa, e percorrerà tutta la Via Salaria fino a Ostia. E noi li seguiremo per un po' zaino e spalla. L'obiettivo di questi urbanisti è quello appunto di indagare a livello tecnico la realtà della Via Salaria e anche le zone colpite dal terremoto, per lasciare dei progetti di riqualificazione urbana e paesaggistica a disposizione delle amministrazioni. Noi patrociniamo il progetto e siamo molto felici di poter partecipare anche in collaborazione con le università dell'Unicam e del Politecnico di Torino, per poter dare il nostro contributo dal punto di vista del linguaggio fotografico e scambiare idee e professionalità con questi architetti.
E voi sarete a Gonzaga in varie forme, ci sarà poi anche un convegno in cui presenterete appunto questo progetto Arcipelago, però ti chiedo, voi sarete anche presenti come lettori e portfolio, e allora ne approfitto così per chiedere a te quello che ho chiesto anche ad altre persone quando si trovano a leggere un portfolio: che cosa ti aspetti, che cosa vorresti vedere, che cosa ti sorprenderebbe, insomma.
Sì, grazie della domanda. Noi siamo a Gonzaga appunto per presentare Arcipelago, è una delle poche anteprime che facciamo quest'estate, quindi è sempre un'emozione presentare un progetto in itinere che ancora non è definito o finito nella sua forma conclusiva, e quindi ci rende sia emozionati che molto orgogliosi. Per quanto riguarda le letture portfolio, non è la prima volta che ci troviamo a vestire i panni di lettori. Daniele è fotografo, io sono una dottoressa in storia dell'arte, quindi i nostri sguardi si incrociano e sono spesso complementari su quello che vediamo, e il nostro approccio è quello sempre di lasciare qualcosa di positivo ai fotografi, quindi di uscire dalla mera competizione che può essere il fine della lettura portfolio, certo, e cercare appunto uno scambio tra noi e loro. Quello che mi piacerebbe vedere ovviamente sono i progetti che preferisco, quelli di stile documentario, quelli che parlano di paesaggio, ma spero di vedere appunto, visto che Gonzaga è un festival giovane, un festival fresco e innovativo, qualcosa che mi sorprenda, che riesca a descrivere il paesaggio o alcuni territori in maniera non solo documentaria appunto, ma magari anche più poetica, più evocativa, più personale o più innovativa, quindi mi aspetto freschezza.
Grazie, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie, grazie a te.
Bentornati a Mantova Eyes. Allora, abbiamo sentito gli ospiti, alcuni degli ospiti che saranno presenti a Gonzaga, e andiamo ora a parlare di alcuni articoli interessanti che abbiamo scovato sul web la scorsa settimana. Ce n'è uno veramente che ho trovato ieri, di Maurizio Giovanni De Bonis, che è stato nostro ospite, su il suo sito Punto di Svista Arti Visive in Italia. Poi ovviamente tutti questi articoli noi li condivideremo sul nostro gruppo Facebook. È un post del suo blog dedicato, del suo sito dedicato a Master of Photography. Ve ne leggo un piccolo estratto perché vorrei che poi andaste a leggervelo, perché è un articolo molto interessante. Maurizio De Bonis è una delle voci più prestigiose della fotografia e del cinema contemporaneo. Dice De Bonis: anche in questo 2017 il programma Master of Photography si è manifestato come una sorta di frutto inquietante e mostruoso, nato dall'infausto incontro tra Masterchef e amici. Solo che a giudicare i malcapitati concorrenti non c'è il finto cattivo Carlo Cracco né la pseudo amorevole Maria De Filippi. A decidere se una fotografia fosse bella o no, e questo è il livello dell'epico scontro, c'erano tre professionisti: la fotografa Darcy Padiglia, la fotoeditor Caroline Hunter e l'immarcescibile Oliviero Toscani, posizionato come una foglia di basilico su una pizza margherita anche il fotografo David Alan Harway. La situazione si è fatta ancora più preoccupante per me quando, da siciliano, mi sono accorto che l'argomento di esercitazione dei concorrenti sarebbe stata la Sicilia, ancor di più Ragusa e la sua provincia. Ho pensato: per carità, non voglio vedere. Lì ho passato tutta la mia infanzia, non voglio che la memoria onirica, delirante, meravigliosamente folle della mia terra venga ricondotta a un'idea comicamente banale della fotografia. E invece ho insistito. Ho visto e avrei fatto meglio a non vedere. Non tanto per le immagini scattate dai concorrenti, alcune decisamente modeste, quanto piuttosto per l'atroce convenzionalità con la quale è stata dipinta la Sicilia in generale e la provincia di Ragusa in particolare, soprattutto grazie ai pensieri e alle parole degli esperti. Ecco, poi continua, quindi vi consiglio veramente di leggervi questo articolo perché è molto 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 interessante e tratta un tema che noi abbiamo strisciato solo in parte quando abbiamo parlato della puntata di Suvid Data, che è uno dei concorrenti e chissà che magari non sia proprio il vincitore. E abbiamo poi trovato su Open Culture un altro interessante articolo sulla prosecuzione di quello che è un po' un tasto che stiamo battendo, la digitalizzazione degli archivi. E c'è proprio un articolo: Visit a new digital archive of 2.2 million images from the first 100 year of photography. Quindi è stato creato un importante portale di fotografie digitalizzate. Sono 2 milioni, più di 2 milioni di immagini dai primi 100 anni di fotografia, quindi insomma fino alla circa al 1860-1870. È una collezione tematica, ci sono veramente fotografie che provengono da 50 istituzioni europee e di 34 paesi differenti, quindi assolutamente da non perdere. E poi una notizia per gli amanti della Polaroid, perché è notizia del 20 maggio, Impossible Project ha rilevato Polaroid. Polaroid è stata acquistata da Impossible Project, la compagnia che nel 2008 aveva rilevato tutto il necessario per proseguire la produzione di pellicole istantanea. L'operazione poi è ovviamente, come spesso accade, un'operazione di tipo finanziario. Polaroid è stata acquistata da un gruppo di investitori che fa capo a Vyacheslav Smolowski, che è l'imprenditore polacco, che è uno dei finanziatori più importanti, sono il più importante del progetto Impossible. Resta da capire a questo punto come verrà poi gestita l'acquisizione, cioè se il marchio confluirà tutto all'interno di Impossible o si cercherà di preservare il brand storico. E poi abbiamo trovato un interessante articolo su Doppio Zero di Mauro Zanchi dedicato a fotografia europea ed in particolare a una mostra di Moira Ricci, dove il cielo è più vicino, il diavolo è mietitore. E in questo articolo appunto si evoca una leggenda del diavolo mietitore, parlando proprio del lavoro Dove il cielo è più vicino di Moira Ricci, un lavoro che è iniziato nel 2014 ed è in questo momento esposto a Reggio Emilia nel chiostro di San Domenico. C'è un video girato con un drone dove si ha questa visione dal cielo di un ampio campo con due cerchi di fuoco concentrici e quindi si crea questo parallelismo con la leggenda del diavolo mietitore tramandata oralmente dai contadini. E in questo articolo continua, dice: l'artista, come una figliola prodiga, ritorna alla sua terra d'origine, alla Maremma e al suolo che segna il confine dell'universo, e medita sul rapporto tra le sue radici e il cielo, nel luogo dove la sua famiglia è dedita al rispetto delle fatiche delle generazioni precedenti. È un ritorno a una terra in crisi, sempre meno coltivata dai contadini, spesso abbandonata. Andatevelo a leggere, anche qui condivideremo. Continua: dove il cielo è più vicino è allo stesso tempo una tensione, una preghiera, un tentativo di fuga, una reazione ai controllori celesti, una presa di coscienza. Chi vuole elevarsi verso il suo cielo interiore deve prima nutrire e curare la terra da cui parte. Questa è l'ultima notizia, poi ce ne sono molte altre. C'è stato un meraviglioso articolo sul Guardian dedicato a Trent Park, un famoso fotografo australiano, ma ce ne sono molti altri. Un altro articolo che abbiamo preso da creators.vice.com, dove si parla di questo lavoro interessante sui monumenti brutalisti della ex Jugoslavia comunista. Ve li condivideremo tutti, sia durante la settimana ma anche poi durante l'estate, tutti gli articoli interessanti. Adesso facciamo una brevissima pausa e poi torniamo con l'ultimissima parte di Mantova Eyes per questa stagione. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes. Siamo veramente in chiusura e quindi non abbiamo nient'altro da dirvi. Gli appuntamenti sono veramente tanti. Voglio ricordare ancora il Festival di Fotografia Contemporanea di Gonzaga nell'ultimo weekend di giugno, mentre venerdì 16 giugno ci sarà a Sant'Agnese Frammenti in Fotografia con Franco Piavoli. Ci saranno tantissimi altri appuntamenti durante l'estate, a partire dal Festival di Cortona, ma molti altri, tutti gli appuntamenti del Portfolio Italia, quindi sicuramente ve ne renderemo conto sia durante l'estate ma anche poi al nostro ritorno, che sarà come sempre nella seconda metà di ottobre. Ne approfitto per salutarvi tutti, per ringraziarvi della importante aiuto che ci avete dato quest'anno con il vostro ascolto. Vi ricordo che tutte le puntate della terza stagione, ma tutte le puntate di Mantova Eyes, sono riascoltabili dal sito di Radio Base, www.radiobase.eu, e dalla piattaforma Mixcloud all'indirizzo www.mixcloud.com/Mantova Eyes. Non mi resta, come a ogni finale di stagione, salutare e ringraziare le persone che rendono possibili questo programma, a cominciare da Marco Camilli in regia, che saluto per l'ultima volta, e dalle due persone alle quali devo la nascita di Mantova Eyes, e mi piace ringraziarli sempre alla fine di ogni stagione: Valerio Dal Core, presidente di Radio Base, oggi presidente di Radio Base, che 3 anni fa ha creduto in questo format e mi ha spinto a portarlo avanti, e Daniele Ferrini di Pictures of You, di cui ci sentiamo figli più o meno legittimi. Quindi grazie a tutti, grazie a tutti voi. Vi ricordo che questa puntata di Mantova Eyes andrà in onda giovedì prossimo alle 21 su Radio Base. Vi anticipo che ci sarà una puntata speciale in settembre per il Festival Letteratura, ma non mi resta a questo punto che chiudere e darvi appuntamento per la quarta stagione di Mantova Eyes a ottobre 2017. Ciao!
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.